Ma dunque l'articolo sì, si appoggiava diciamo sulla lettura del libro di Persir, che è stata anche una scelta di metodo, nel senso che per parlare del mondo arabo bisognerebbe prioritariamente partire dalle voci arabe, no? Perché poi il nostro punto di vista in qualche modo è sempre distorto. E Kassir parlava di una infelicità araba derivante da una condizione, diciamo, di totale impotenza. Di tale impotenza espressiva, nel senso che il problema che ha creato il colonialismo, che è durato diciamo come colonialismo in quanto tale un secolo, ma al quale poi ha fatto seguito almeno altri 50 anni, di una fase che poi è difficile da definire, di solito magari si può definire postcoloniale, ma poi si rientra in tutto un problema di che cos'è il postcoloniale, via discorrendo. Diciamo di un controllo indiretto, mentre col colonialismo si ha un controllo diretto. E quindi è un secolo e mezzo nel quale entità esterne a un sistema, dobbiamo considerare l'Islam come un sistema, tenendo conto che il mondo arabo, che è quello sul quale poi maggiormente ci soffermiamo ed è anche quello che esprime i fenomeni diciamo più evidenti, il mondo arabo poi alla fine è solo il 20% del totale dell'Islam, e comunque questo mondo, proprio il mondo arabo, che è diviso in due parti, il Maghreb che è il Nord Africa e il Mashrek che è la parte diciamo orientale che va dal Cairo fino al confine siro-iracheno, è questo mondo di 350 milioni di persone, più o meno poco più diciamo degli Stati Uniti d'America, per un secolo e mezzo è stato supervisionato, tra virgolette, da entità esterne. Per fare un esempio, immaginiamo che ai tempi della Rivoluzione francese in Europa ci fossero delle potenze esterne all'Europa che si precipitano a Parigi perché vedono nella Rivoluzione francese qualcosa di contrario ai propri interessi. E bloccano il fenomeno storico. Cosa sarebbe stata la nostra evoluzione, l'evoluzione del nostro mondo storico, politico, culturale, senza la Rivoluzione francese? Non ci sarebbe stato Napoleone, dopo non ci sarebbe probabilmente stato neanche Marx, non ci sarebbe stato il concetto di rivoluzione, forse non ci sarebbe stata neanche la Rivoluzione russa. Ora, non è tanto da giudicare bene o male se c'è o non c'è un fenomeno, è da giudicare bene o male la libertà storica con la quale si esprimono i fenomeni, perché solo lasciando questa libertà poi le società producono gli anticorpi, crescono, si diversificano, trovano la propria strada, un migliore adattamento. Se per un secolo e mezzo, come nella vita anche delle persone, no? Immaginate un ragazzo, una ragazza alla quale viene impedito di vivere e di fare le sue esperienze, magari per il suo bene, tra virgolette, no? Che poi però significa quasi sempre il bene di qualcun altro praticamente, e questo dopo un secolo e mezzo ha provocato un tale disordine anche concettuale, per cui in realtà le forze che noi vediamo agire come quelle dell'ISIS entro una certa parte del mondo arabo vengono anche vissute come delle forze in qualche modo rivoluzionarie, no? O che portano avanti anche rivendicazioni di orgoglio, anche della specificità culturale del mondo.
Ci
islamico.
Sembra un passaggio fondamentale questo.
Esatto, e questo deriva da cosa? Deriva da un disordine, nel senso che non essendosi potuta esprimere magari una molteplicità politica, per cui non so, potevano benissimo, come anche da noi, esplorare la funzione del partito o del sindacato o del movimento politico, culturale, via discorrendo, no? Per portare avanti le varie istanze di liberazione, oggi si ritrovano a dover fare il tifo per gente che dice che il futuro è ritornare alla letteralità di scritture che sono state scritte nel 700 d.C.
Fagan, scusi se la interrompo, lei nel suo articolo, proprio riferendomi a quanto stava dicendo, traccia due linee politiche su cui si sviluppa il ragionamento diciamo politico nel mondo arabo, due linee opposte ma in qualche modo tutte e due debitrici proprio verso l'eredità coloniale, verso il colonialismo duro come comando, ma anche verso il colonialismo come eredità culturale. Da una parte il pan-islamismo, dall'altra il pan-arabismo.
Sì, dunque, ma in realtà queste due forme sono debitrici di una... di un diciamo codice genetico che c'è nella cultura islamica, cioè l'Islam nasce, per certi versi l'Islam all'inizio è un progetto politico che sviluppa una religione nella quale si possa specchiare in maniera unitaria un popolo che era estremamente frazionato in tribù, che erano estremamente frazionate in clan. Questa era un po', diciamo, l'idea. E il concetto fondamentale è quello di Umma, cioè tutti i credenti nell'Islam, i Muslim, i sottomessi a Dio, appartengono a un'unica comunità. E quindi ne è disceso che, sin dai tempi di Medina, che è la seconda parte della predicazione di Muhammad, e successivamente con i primi quattro califfi e poi con il califfato Umayyade e quello Abbaside, l'unica forma che si è manifestata nell'Islam storico è quella del califfato, dove il califfo ha una funzione, diciamo, di coordinamento politico amministrativo, ma ciò che ordina è praticamente la religione, quindi anche gli imam, che non sono esattamente un clero per il significato che noi diamo a questa parola nel cristianesimo, ma che svolgono una funzione molto simile. E il panarabismo, il panislamismo cosa dicono? Che il mondo islamico, il mondo arabo o il mondo islamico che si va a sovrapporre devono essere un'unica entità, quindi in parte rifiutano la partizione Stato-nazionale, che è quella che è stata imposta dagli europei. Gli europei sono andati lì e hanno diviso degli ambiti, dei sistemi in nazioni. Se prendete delle cartine geografiche vedete, complice il fatto che magari il confine va nel deserto dove c'è la sabbia, ma vedete confini disegnati coi righelli, cioè non esistono confini in Europa così dritti, no? Perché seguono la partizione geografica e anche storica. Andate lì e trovate questi confini dritti che tra l'altro spezzano, per esempio, la migrazione dei popoli seminomadi che andava dall'Atlantico fino al Tigre ed Eufrate, andata avanti e indietro, e che si sono trovati improvvisamente col problema che passavano dall'Algeria alla Libia, che per loro erano concetti che ovviamente non esistono, fino al pasticcio dei pasticci che è l'Iraq, dove gli inglesi sono riusciti a mettere insieme popoli arabi e popoli iranici, popoli sicciti e sunniti, i curdi che sono sunniti ma che non sono arabi e neanche iranici, sono indoeuropei. Chiaramente mettendo insieme dentro un unico sistema tre parti che storicamente sono tra loro disomogenee, poi si vengono a creare tutti i problemi di conflitto che prima si pensò di risolvere con Saddam e adesso si pensa di risolvere sciogliendo l'Iraq in una serie di province balcaniche in cui ognuno ha il suo, per cui col divide e impera poi in realtà si riesce a governare meglio tutti. Quindi panislamismo e panarabismo seguivano, diciamo, un po' questa linea. Poi il panarabismo in parte seguiva anche la partizione nazionale, no? Per esempio in Egitto è stata promossa soprattutto anche da elite militari, i militari prendono ragione di esistenza da un esercito prende ragione di esistenza da uno Stato. Però, diciamo così, immaginando successivamente elementi di federazione, confederazione, insomma di scioglimento in una unità più ampia, mentre il panislamismo ritorna pedissequamente al concetto di Umma. Ed entrambi, diciamo, originano intorno alla metà del secolo scorso, che è proprio il momento di trapasso dalle forme, diciamo, più strette di colonialismo a quella finta libertà per la quale si è lasciata la possibilità dell'autodeterminazione, apparentemente, salvo poi con servizi segreti, contatti con i militari, imperialismo economico, eterodirigere comunque tutti i processi in maniera tale che che il Medio Oriente perlomeno rimanesse il più conforme possibile agli interessi occidentali. Nell'articolo infatti poi si parla che la terza disgrazia è stata poi quella del petrolio, no? Per cui quella che era una zona che poteva avere degli interessi geopolitici poi è diventata anche una zona con un forte interesse economico, direi decisivo, perché la dipendenza dell'industria, del sistema economico occidentale dall'alimentazione del petrolio e del gas nei decenni scorsi, quando non c'erano tra l'altro alternative energetiche e di fornitori, è stata totale, no?
Certo, costruendo anche dei potentati locali.
Scusate, vi sento molto poco, potete un po' alzare?
Sì. Ci sente meglio?
Sì.
Dicevo, costruendo anche dei potentati locali che hanno poi informato nel senso
sì,
peggiore,
certo,
la storia.
Un traffico di eterodirezione delle elite.
Certo.
Tra l'altro, tornando un passo indietro, diciamo, la pesantezza dell'eredità coloniale è stata a sua volta anche un'eredità che è stata, come dire, giocata dalle stesse nuove elite del periodo.
Scusate, ma non vi sento.
Ah, perché il volume è abbastanza alto. Riproviamo. Dicevo, tra le eredità del colonialismo, oggi può sembrare un po' troppo semplificato fare questo discorso. C'è la stessa questione dello Stato-Nazione, perché poi sicuramente il panarabismo in un momento iniziale è stato un grande, comunque, momento di, diciamo, di orgoglio e di riscatto. Però poi le diverse elite nazionali a capo dei nuovi stati che si sono formati tra fine della prima e fine della seconda guerra mondiale o l'immediato seguito, di fatto non hanno rimesso in discussione, ma hanno anzi acquisito la forma Stato-Nazione come la forma diciamo del loro, della loro liberazione, ma che era già pregna di tutti questi, diciamo, casini che poi si sono sviluppati, magari meno per quanto riguarda il caso egiziano, ma se guardiamo il caso iracheno e siriano, sono abbastanza esemplificativi di come poi delle minoranze hanno usato la questione dello Stato-Nazione sottomettendo delle maggioranze di differente fede
sì,
o composizione,
certo,
etnica.
Assolutamente, questa poi è una delle contraddizioni che c'è. Quello che però dicevo all'inizio è questo, quando hanno fatto la Repubblica Araba Unita, questo esperimento che avrebbe potuto in teoria portare, diciamo, univa l'Egitto, la Siria, poi verso la parte finale in parte anche lo Yemen del Nord, no? Per esempio, avrebbe potuto anche coinvolgere l'Iraq, solo che l'Iraq era un potentato inglese e quindi non si è unito, poteva coinvolgere anche la Giordania, c'erano movimenti politici, diciamo così, di base che andavano in questa direzione, ma ragioni di controllo geopolitico hanno fatto in modo che non si potessero esprimere. Allora, partito, come stavate dicendo voi, da comunque una logica Stato-Nazionale, nel tempo forse si sarebbe potuto evolvere in una federazione o sciogliere in una confederazione o creare un superstato che in pratica corrisponde al califfato ma senza la figura del califfo, o con una diversa partizione tra il potere politico laico e il potere religioso, solo che non gli è stata data la possibilità. Cioè, quando uno si occupa dall'esterno di sistemi complessi ne coarta la possibilità di evoluzione, quindi noi poi alla fine discutiamo di aborti, di cose che si sono manifestate per un decennio, per 12-15 anni, e dopodiché sono state interrotte e non si è data la possibilità a queste forme di avere una loro evoluzione. Quindi certo nasce su questa contraddizione, ma probabilmente avrebbe potuto anche dar vita a qualcos'altro. Cioè, in teoria avrebbero anche potuto a un certo punto rivendicare la partizione Stato-Nazionale, perché comunque anche nella storia del califfato, per esempio, c'era il califfato fatimide in Egitto, complice il fatto che, ripeto, lì la geografia non dà confini precisi, ma una cosa tipo Egitto è sempre esistita culturalmente, no? L'arabo antico, per esempio, che che proviene dalla poesia, proviene dall'Egitto. La Siria in qualche modo, non con i confini attuali, insomma, ma quella che era, per esempio, si chiamava Grande Siria, che comprendeva il Libano, un pezzo della Turchia, un pezzo dell'Iraq e un pezzo della Giordania, storicamente, dal punto di vista proprio del terzo secolo d.C., esiste, no? Quindi esistono questi sottosistemi che hanno una loro autonomia, solo che la precisazione dei loro confini e l'istituzionalizzazione in un concetto come quello di Stato-nazione è stato fatto da una mentalità esterna, con logiche esterne. Una volta che è stata imposta, si è imposto che non potesse cambiare o evolvere in nessuna direzione.
Anche il progetto politico curdo di Öcalan, in particolare la svolta cosiddetta di Öcalan, va nel senso che diceva lei, cioè di recuperare questa tradizione in qualche modo antistatuale, confederativa, e, come dire, ha delle basi storiche e politiche solide in questo senso, secondo lei?
Certo, assolutamente. C'è da dire però che Öcalan e i curdi, ripeto, non sono arabi, quindi la tradizione, per esempio, comunitaria, se ne possono rintracciare segnali nella storia dei popoli indoeuropei del Caucaso, e per esempio anche lì per ragioni geografiche, perché è un territorio estremamente tormentato che porta alla creazione di comunità che sono in contatto ma non totalmente mischiate agli altri. Il mondo arabo per certi versi è un po' diverso, ripeto, al di là di quelli che poi storicamente si sono posizionati sulla costa, ci sono, diciamo, due mondi, no? Quello della costa e quello dell'interno. Quello dell'interno è sempre stato seminomade e nomade, cioè i sauditi hanno smesso di essere seminomadi negli anni 50, ma partono dai tempi di Mecca e Medina, che erano due mercati nei quali venivano le tribù e partivano le tribù, erano centri di distribuzione del commercio. La loro tradizione è una tradizione seminomade. Ora è chiaro che è una tradizione seminomade con lo Stato-nazione, no? Che ha confini fissi. Non... Il discorso di Öcalan è molto interessante, ed è, però riguarda un mondo, è un'area che è diversa. Che cosa potrebbe fare il mondo arabo? Ripeto, dovremmo evitare noi stessi di porci la domanda, cioè dovremmo cercare di riuscire a vivere senza controllare quello che fanno.
Fagano, un'ultima domanda. Come si inseriscono, come si sono inserite dentro questo discorso, questa sua visione, all'interno di questo paradigma dell'infelicità araba? Che cosa hanno rappresentato e cosa rappresentano le primavere arabe?
Ma le primavere arabe sono state l'unione tra un moto spontaneo che a un certo punto ha trovato modo sincronico di esprimersi, anche perché le condizioni materiali, ricordiamo che insomma, tutta la faccenda pare che nasca da una rivolta in Tunisia per l'improvviso aumento del prezzo del pane, quindi la più classica, diciamo, delle motivazioni delle ribellioni popolari, no? Che ha coinvolto pezzi di popolazione, per esempio quando noi parliamo della primavera araba egiziana, ma insomma l'Egitto è fatto da decine di milioni di persone. È chiaro che le persone che vivono a Cairo, soprattutto i giovani, le persone più acculturate, eccetera, eccetera, esprimono un certo modo, diciamo una certa cultura. Sta di fatto che quando poi sono andati a votare in libere elezioni hanno vinto i fratelli musulmani, perché sul piano del numero. E poi alla fine la composizione sociale è questa, quindi è stato un fenomeno in parte spontaneo, in parte promettente, nel senso che reclamava cosa? Reclamava un'apertura, io sarei contrario a costruirci sopra interpretazioni troppo complesse del tipo volevano la democrazia, assolutamente, volevano un'apertura alla possibilità appunto di discutere, di dibattere, di provare, di presentare modelli, di perseguirli, poi di cambiarli se falliscono, che è quello, diciamo, che manca da un secolo e mezzo, no, in quel mondo. Poi però sopra si sono innestate chiaramente manipolazioni di vario tipo, perché quello che poi è stato fatto in Libia o che è stato fatto in Siria riporta dentro non solo il colonialismo occidentale, ma anche alcune forme neoimperiali interne al mondo islamico, per esempio il ruolo dell'Arabia Saudita. Io scrivo da 2 anni cose sull'Arabia Saudita e vedo che solo oggi incomincia a esserci la coscienza e la percezione di quanto l'elite di questo Stato sia determinante e importante in quasi tutti i fenomeni che avvengono nel mondo arabo, incluso ISIS.